Mi chiamo Anna Maria e sono nata 74 anni fa nella provincia di Piacenza. A 22 anni sono entrata in un ordine religioso perché il mio desiderio era quello di servire i poveri, mentre ero a servizio di Dio, di Gesù, e quindi cercavo di servire i poveri per essere più gradita al Signore. E anche perché veramente sentivo molto l'esigenza di aiutare gli ultimi. A 22 anni sono partita da casa e dopo un anno e mezzo ho ricevuto l'abito religioso. Tornando nell'ordine religioso in cui ero partita, cioè da Siena, non mi hanno dato i poveri da servire come era il mio desiderio, ma mi sono dovuta adattare all'insegnamento perché i miei superiori hanno deciso questo. Io però, che desideravo tanto servire i poveri, nonostante 25 anni di insegnamento nelle scuole medie e superiori, il mio tempo libero lo dedicavo alle famiglie bisognose. E fu così che dopo circa 14 anni di vita religiosa nella scuola, ebbi modo, l'opportunità, i miei pomeriggi dopo la scuola, di poterli trascorrere in una periferia, in una parrocchia di periferia della città di Firenze. E naturalmente questo per me è stato qualche cosa che mi dava tanta soddisfazione, perché finalmente ero in un ambiente di persone poco abbienti, ma anzi magari anche molto povere, c'erano tanti bambini, e il parroco mi diede l'incarico di visitare le famiglie bisognose e di occuparmi del catechismo dei bambini, specialmente i bambini della prima comunione. E fu proprio qui, dopo diversi anni che ormai mi trovavo in questa parrocchia, cominciai a entrare in crisi, in una crisi religiosa, perché capivo che il mio insegnamento incideva poco sui bambini, non vedevo nessun cambiamento e non mi rendevo conto che il cambiamento non poteva avvenire, perché io stessa non conoscevo veramente Gesù. E questo basta che si consideri il fatto che io ho insegnato il catechismo per tanti anni, sono entrata in comunità, avevo già fatto tanti anni di vita religiosa e non avevo mai avuto in mano una Bibbia. E questo per me, non me ne rendevo conto, ma questo era il mio deficit, quello che mi mancava perché questi bambini potessero acquistare qualcosa di veramente formativo per loro, per la loro vita spirituale. A un certo punto la mia crisi era talmente forte, cercavo di conoscere la Bibbia, e allora chiesi ai miei superiori di poter far parte di un gruppo neocatecumenale che si era inserito in parrocchia con il consenso del parroco, e che vedevo che loro avevano in mano la Bibbia, la studiavano, e quindi chiesi di poter far parte di questo gruppo per poter studiare la Bibbia, per avere una conoscenza biblica. Mi sentivo abbastanza soddisfatta di poter finalmente aprire questo libro, studiarlo, però col passare del tempo anche mi rendevo conto che questo studio era semplicemente fatto per ricavarne qualche cosa di personale, come un aiuto personale, ma non era un approfondimento delle dottrine bibliche. Forse allora nemmeno sapevo che esistessero delle dottrine bibliche, però mi rendevo conto che, come studiavamo la Bibbia, qualche cosa mancava, secondo me non era completa. E in questa parrocchia io rimasi 14 anni, solo che agli ultimi tempi nonostante mi dessi tanto da fare e anche ero ben voluta dalla gente, però qualcosa è successo per cui ho qualche accusa che hanno portato ai superiori e che i superiori hanno creduto, per cui mi hanno proibito tante cose, mi hanno proibito di andare dai neocatecumenali, mi hanno praticamente proibito di frequentare quella parrocchia, per cui ho dovuto lasciare. E sì, è stata un'esperienza molto dolorosa, allora fortissima per me, perché non mi aspettavo questo dai miei superiori. Questo dispensarmi dai voti, togliermi dai voti per un periodo per punizione, a me era pesato tantissimo, avevo sofferto moltissimo, proprio davvero non avevo più, mi sembrava di perdere ogni capacità, di non essere più in grado di fare niente. Per quanto riguarda il mio insegnamento della scuola, ero davvero tanto confusa che non sapevo come programmarmi, cosa fare. Sentivo che dovevo occupare la mia mente in qualche altra cosa. Allora cosa facevo? Il tempo libero, ormai non andando più in parrocchia, avevo i pomeriggi liberi, allora dipingevo. Ma la mia mente continuava a pensare e io non volevo pensare, non volevo pensare ai miei guai, ai miei problemi. E ricordo che avevo una radiolina e cominciai su questa radio a cercare qualunque programma purché mi distraesse. E un giorno, così girando, trovai Radio Evangelica Firenze. Per me è stata una scoperta stupenda, perché lì parlavano della Bibbia e davano delle spiegazioni bellissime. Intanto un sacerdote che frequentava anche lui il cammino neocatecumenale mi mandò a chiamare e mi chiese i motivi per cui io non frequentavo più i neocatecumeni. Allora spiegai le motivazioni e mi disse se volevo, mi diede un consiglio, se volevo potevo far parte del gruppo carismatico cattolico. E io partecipai a questi incontri dei carismatici e ne rimasi entusiasta, perché anche lì sentivo parlare del Vangelo in un modo completamente nuovo. Devo dire che questo sacerdote che teneva questi incontri a sua volta aveva ricevuto il battesimo nello Spirito da una pentecostale evangelica. E rientrando in Italia, perché lui era stato all'estero perché era cappellano sulle navi da crociera, ritornando in Italia organizzò questo gruppo e molto spesso chiamava dei pastori pentecostali americani. Ecco, per me questi incontri sono stati, diciamo, basilari per una mia rinascita, per rifiorire, per riprendere un cammino nuovo, perché sentivo che le loro parole scendevano dentro al mio cuore con una forza, mi riempivano veramente, mi sentivo che il mio modo di accostarmi al Signore era completamente nuovo e pensavo, ma io potrei anche essere una di loro, quasi li invidiavo, avrei voluto essere anch'io come loro, far parte di questi gruppi evangelici. E allora ho incominciato a cercare i libri evangelici che già venivano esposti in questo gruppo cattolico, che io leggevo con una grande avidità, veramente. E allora ho incominciato davvero a approfondire un po' certi temi biblici ed ero, mi trasformavano queste cose, sentivo che per me erano veramente una cosa meravigliosa. E intanto, come vita comunitaria, come suora, io volevo nuovamente rioccupare i miei pomeriggi in modo diverso. E cosa accadde? Accadde che il Signore mi ha dato l'opportunità, devo dire, perché un ragazzo di quella parrocchia, crescendo, era finito in carcere, e questo ragazzo mi scrisse, mi mandò a chiamare, io andai e di lì cominciai una vita nuova nelle carceri a Sollicciano, nel carcere fiorentino. e avevo modo veramente di, ecco, in modo di sentirmi vicino agli ultimi. Queste persone avrebbero potuto, alcune di queste persone, di questi detenuti, avrebbero potuto avere la possibilità di usufruire dei benefici che dopo la legge Gozzini erano stati concessi, cioè di poter andare a passare dei giorni di permesso presso la famiglia oppure presso qualche centro. E a Firenze a quell'epoca non c'erano case d'accoglienza, allora io chiesi al cappellano del carcere di poter aprire questa casa d'accoglienza, e la casa d'accoglienza venne aperta. Allora però sola non potevo andare, perché certamente i miei superiori non me l'avrebbero permesso. C'era suor Cristiana a quell'epoca, che nella casa dove ero io come suora, lei era superiora e stava finendo il suo mandato. Allora io le chiesi se voleva venire con me a aprire questa casa d'accoglienza per i detenuti, e Cristiana accettò questo nuovo impegno, e tutte e due siamo andate in questa casa d'accoglienza. E io cominciai a parlare a Cristiana della Bibbia, di quello che scoprivo, di quello che mi si rivelava da questo libro. E un giorno le feci anche una proposta, le dissi: senti Cristiana, ma se noi chiamassimo il pastore della radio, che potrebbe anche venirci a spiegare qualche cosa della Bibbia? E allora suor Cristiana mi disse di sì, però le dicevo: Cristiana, però noi siamo in una casa cattolica, perché questa casa d'accoglienza è mandata avanti dalla Caritas. Noi facciamo un volontariato, ma la gestione della Caritas, è una casa cattolica. Allora lei mi rispose.
Io gli risposi: tu fa pure venire il pastore, perché c'erano dei periodi che la casa non era abitata dai detenuti, ossia dalle 9 del mattino fino alle 12 noi eravamo sole, quindi tu fai venire il pastore, poi a tenerlo ci penso io. E così venne questo pastore e incominciò con tanta pazienza e tanta gentilezza, direi anche profondità, incominciò i suoi studi con noi. E a me non è subito che piacque per farmi diventare diversa. Io ero cattolica, ero nata cattolica, la mia famiglia è cattolica, e quindi pensavo di rimanere come ero, però ascoltavo molto volentieri. Dopo un anno di studi, perché è venuto tutte le settimane a spiegarci la Bibbia, dopo circa un anno io vedevo che Elisabetta stava cambiando. E allora dissi: ma Elisabetta, ma tu sei cambiata, stai cambiando. E lei mi disse: ma io vedo cambiata tu. E così continuammo. E naturalmente questo studio mi lavorava dentro, anche se io non desideravo, ma sentivo veramente che stavo diventando diversa. Devo dire che mi metteva, non è che avessi gioia, ma mi metteva in uno stato di combattimento. Però più andavo avanti e più capivo che era più vero quello che mi si stava dicendo di quello che io avevo osservato per tanti anni. E così direi proprio che vivevo di un conflitto tremendo. Arrivai a un certo punto che non mi riusciva più nemmeno a dormire. Ero veramente ormai caduta in una depressione. E Elisabetta sempre mi incoraggiava, mi incitava, e io, per dire proprio la verità, ogni volta che si avvicinava a dirmi queste cose mi faceva quasi rabbia, perché mi aumentava quel conflitto che avevo dentro. E passarono diversi anni. Io sentivo che dovevo veramente cambiare vita, anche se capivo che la famiglia l'avrei avuta in contrasto, che avrei perso tante amicizie, che mi sarei trovata sola, come del resto poi è quasi successo. Però c'era anche un altro problema, oltre a cambiare tutto, avrei dovuto lasciare la comunità che io amavo tanto, ho voluto sempre tanto bene alle suore. E la mia chiesa, che per ricevere quell'Eucaristia non so che cosa avrei fatto, perché lì per me c'era il sangue e la vita di Gesù. C'era anche il problema di come mantenersi, dove andare, come mantenersi, dove ci saremmo rifugiate. La Caritas non ci avrebbe più accettato di certo. Quindi erano molti problemi, uno sopra l'altro, che fisicamente io non potei contenere più e mi ammalai. Mi venne appunto un po' di depressione, anche proprio dal punto di vista malattia, e poi un'ulcera perforata. Un giorno caddi e Elisabetta si fece premura insieme alle altre suore che vennero, appena seppero questo, di portarmi all'ospedale. E in quelle condizioni era ancora peggio, tanto che io dicevo: ma signore, non so come faremo.
Io ero molto in contrasto, vuoi sul battesimo dato ai bambini, i preti che non potevano sposarsi, ero in contrasto con lo Stato del Vaticano, tante ragioni che mi portavano ad essere veramente in crisi con la mia Chiesa. Anche se l'ho amata tanto, apprezzo tante cose belle che si fanno nella Chiesa Cattolica, però via via che andavo avanti, ecco, io capivo che questa Chiesa non aveva in sé la verità del Vangelo, e questa cosa mi disturbava. Capivo pian piano che io non ero più cattolica, mi distaccavo dal cattolicesimo e mi rendevo conto che vivevo in un compromesso. Portavo un abito religioso, ma io non mi sentivo più cattolica, ma nemmeno religiosa. E così ho vissuto per diversi anni. Dico la verità, a un certo punto nemmeno con tanta preoccupazione, quando Dick Paul mi ha fatto capire bene tutte le dottrine bibliche, io non mi preoccupavo molto, perché ero cattolica, ma ormai, vivendo noi due sole, io non andavo più alla messa, io non mi confessavo più, io non dicevo più il rosario, avevo lasciato tutte quelle cose che avevo capito non avevano nessun fondamento biblico, ma anzi che molte volte queste cose erano proprio in contrasto con l'insegnamento della parola di Dio. Però ecco, mi sentivo che vivevo in un compromesso e dicevo: ma io quando vado fuori, giro per strada, io dimostro a tutti, con un abito religioso, io dimostro a tutti che sono una cattolica, ma dentro di me sento che non sono più cattolica e che dovevo staccarmi da questa situazione. E allora, Cristiana, visto che stava veramente soffrendo tanto ed era arrivata al punto che ha descritto, mentre era in convalescenza, e siccome lei continuava a dire: tu vai pure, ma io resto cattolica, resto suora, vedrai che ce la farò, io non mi sentivo più di rimanere così. E mentre lei era convalescente dalla sua malattia, presso l'infermeria delle suore, io pensavo: tanto lei non tornerà più e io bisogna che prenda le mie decisioni.
Vai pure. Io pensavo: tu vai pure, perché io dicevo: io penserò sempre come gli evangelici, perché c'è, insomma, sento che è la verità, sento che sono dottrine pure, però rimango dove sono, rimango tra le suore e rimango nella chiesa. E così passai qualche giorno pensando così, quando poi, tornando dall'ospedale, dovetti ritornare nella casa delle suore, lì dovevo continuare a vivere come loro, dire il rosario, fare tutte le pratiche come prima, ma non mi sentivo più, ormai erano cose che per me non dicevano più niente queste. E in questo periodo ci fu anche l'atto di consacrazione a Maria. La superiora venne proprio in camera nostra a fare questa consacrazione, perché io non potevo camminare. E quando lei leggeva quest'atto di consacrazione, nominava Maria, perché ci consacravamo a lei. Allora io dissi: senti Gesù, non ascoltare, io mi consacro a te, non mi consacro a Maria. E così capii che non era più possibile stare suora e essere cattolica. E così presi la mia decisione.
A quel punto ormai erano quasi 6 mesi che Cristiana si trovava all'infermeria delle suore per questa convalescenza, che è stata lunga, perché non siamo due persone giovani. Cristiana ha anche un po' di anni più di me, e quindi la sua guarigione è stata più lenta, la sua ripresa. Allora io pensavo: tanto ormai Cristiana non tornerà con me, e quindi io prendo le mie decisioni. E allora andai da lei all'infermeria e le dissi: guarda Cristiana, io faccio una lettera ai superiori che io do le dimissioni, lascio la comunità. E tornai a casa, scrissi la mia lettera. Cristiana era ancora molto debole, perché non camminava ancora da sola e non poteva scrivere, quindi aveva ancora delle difficoltà da superare. Allora dissi: Cristiana, io lascio. Scrissi la mia lettera, la portai a leggere a Cristiana, e con mia grande sorpresa mi dice: scrivi una lettera anche per me. Allora scrissi questa lettera, anche la sua, gliela feci leggere e la spedì immediatamente. E avevamo preso 6 mesi di tempo per poter fare tutte le nostre cose, e poi questo era successo in aprile, e a settembre abbiamo lasciato la comunità. Allora, ora avevamo lasciato la comunità, però eravamo ancora a lavorare per la Chiesa Cattolica, perché lavoravamo in questa casa d'accoglienza, insomma, gestita dalla Caritas. Allora andai dal direttore della Caritas e gli dissi che noi avevamo lasciato l'ordine religioso. Non si meravigliò molto, perché insomma, qualche volta capita che delle suore lascino la loro congregazione. Però poi gli dissi anche: sì, ma noi cristiani e io abbiamo lasciato anche la Chiesa Cattolica. E a quel punto mi fece alcune domande, e diedi risposta del perché lasciavamo, e dissi, fui molto chiara, dissi: perché la Chiesa Cattolica ha delle dottrine che non sono conformi alla dottrina della Bibbia. Allora a quel punto non fece nessuna rimostranza, non disse niente, e dopo una settimana riceviamo la telefonata se poteva venire da noi. Ebbi un tuffo al cuore, perché pensavo: questa volta, cara Cristiana, andiamo a dormire sotto un ponte. E invece venne, fu molto gentile. Devo premettere che nel frattempo noi avevamo cercato una piccola casa, se si poteva trovare. Mia mamma era morta da pochi anni, ma aveva lasciato qualche cosa, e pensavamo con questi soldi di prendere una piccola casa. Intanto, insieme al pastore della chiesa evangelica, Samuele Wegner, giravamo per trovare questa casa. Con quello che avevamo potevamo acquistare questo locale, e questo monolocale, però sarebbe stato pronto dopo un anno. Quando venne questo direttore della Caritas, doveva passare l'anno per poter lasciare questa casa d'accoglienza. Venne e ci disse che loro stavano ristrutturando una nuova sede per la casa d'accoglienza, la stavano ristrutturando perché quella dove eravamo noi dovevano lasciarla. La stavano ristrutturando e ci chiedevano di rimanere, di fare a loro il favore di rimanere ancora un anno perché questa casa fosse ultimata. Ecco, qui abbiamo proprio visto l'intervento della mano di Dio, che noi avevamo bisogno di un anno per poter abitare questo monolocale e loro avevano bisogno di un anno perché questa casa trasferisse la sua sede. E questo ci ha molto consolato. Insomma, noi abbiamo potuto trascorrere ancora il nostro anno insieme ai detenuti e poi abbiamo avuto pronta la nostra casa. Però ecco, devo dire che in questo periodo di tempo in cui venivamo a conoscenza via via delle dottrine bibliche, e come la mettevamo con questi santi, queste immagini che avevamo in casa. Io che amavo tanto Maria, avevamo una bellissima statua alla casa d'accoglienza di una Madonna alta circa 80 centimetri. E un bel giorno dissi: Cristiana, mi dispiace, devo mettere questa statua dentro un sacco della nettezza. E l'ho spezzettata tutta e poi l'ho buttata, perché capivo che il secondo comandamento di Dio, scritto in Esodo, andava rispettato come gli altri 10. E quindi non mi sentivo più di avere queste immagini sacre e le ho eliminate. E lasciare l'Eucaristia non è stato per niente, cioè la comunione cattolica non è stato per niente difficile, perché io Gesù l'avevo perché ero nata di nuovo, l'avevo nel mio cuore e quindi non avevo bisogno di averlo dentro all'ostia, come dicono i cattolici, ma di fare della nostra cena semplicemente un memoriale, come chiedeva il Signore. Ed è stata una cosa per me non difficile, proprio perché ero critica in tante cose. E così, così non so, come tante altre forme di, diciamo, di devozionali, come le reliquie. Io non ne possedevo di reliquie perché non ho mai avuto questa devozione, però ecco, capivo che queste erano proprio cose che ci allontanano da quello che è veramente la parola di Dio, da quello che la Bibbia dice e che chiede a coloro che vogliono seguire il Signore, il fatto di nascere di nuovo. Per me è stata una cosa che non riuscivo lì per lì a capire, come, ho fatto un po' come Nicodemo, come nascere di nuovo. Però quando poi ho capito che era la nostra vita che dovevamo dare una svolta, cioè dare tutto lo spazio della nostra vita a Cristo, credere in Lui fermamente, accettarlo come il nostro unico Salvatore, non aggiungere altri, perché Gesù ha detto che Lui è l'unico mediatore fra noi e Dio. E poi quella frase che è scritta in Atti, dove dice che non è stato dato nessun altro nome per mezzo del quale noi possiamo essere salvati. Ecco, per me tutte le altre figure di santi, compresa Maria, se non è stato dato nessun altro nome all'infuori di quello di Gesù, non ci poteva essere nemmeno Maria. E per me è stato veramente un liberarmi da tutto quello che era il sovrappiù, questi secoli di storia della Chiesa che hanno, diciamo, incrostato quello che è veramente la parola di Dio, la purezza della parola di Dio. E mi sono sentita quasi, mi ero sentita quasi tradita, ingannata meglio dalla mia chiesa, perché mi aveva insegnato delle cose che poi nella Bibbia non ci sono, non si trovano. Quindi ho provato questo senso veramente di tradimento, ma poi ho pensato anche a tutti quei cattolici che come me sono ingannati perché non conoscono la parola di Dio. E quello che posso io consigliare ai cattolici è di iniziare veramente a leggerla questa parola, ma cercare, come ci è stato fatto a noi, parola per parola. Ogni parola è lì perché ha una ragione d'esserci e che quindi va esaminata e studiata davvero fino in fondo per capire quello che Dio vuole da noi.
Quello che realmente ho sentito e lo trovo molto giusto, di non aggiungere nulla, di non togliere nulla alla Bibbia, alla parola di Dio.